Allora, questa mattina il titolo del messaggio è Fiducia in Dio per l'ultima ora. Fiducia in Dio per l'ultima ora. Non credo che farò tutto, non posso, credo dovrò dividerlo in più parti, questo argomento, però è qualcosa che il Signore ha messo in queste settimane nel mio spirito, nel mio cuore, in base all'evidenza di tutto quello che sta avvenendo attorno a noi, in mezzo a noi. E voglio prendere con voi Esodo 2, Esodo capitolo 2, verso 23 fino al verso 25. Dice così, guardate, nel lungo corso di quegli anni il re d'Egitto morì e gli israeliti gemettero per la loro schiavitù. Alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il lamento e si ricordò del suo patto con Abramo e Giacobbe. E Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Alleluia. Voglio iniziare questa parola di oggi ricordando a tutti noi che c'è un popolo in questa città che sta gridando al Signore. C'è un popolo che ha bisogno di liberazione. C'è un popolo che sta soffrendo. C'è un popolo fatto di giovani, di anziani, di famiglie intere che sta gridando al Signore perché la loro condizione è, scusate il termine, è pessima, piena di sofferenza, di mancanza di gioia, di felicità. E la cosa bella è che Dio sta ascoltando il loro grido, la loro sofferenza, sta salendo al Signore. Così abbiamo bisogno, ognuno di noi, non soltanto di guardare a quello che noi stiamo vivendo, ma di ricordarci che ci sono tante persone che in questo momento vivono nella paura, vivono nel caos, vivono anche mentalmente in una forma di confusione, perché sta succedendo qualcosa che mai prima è successo. Sta succedendo qualcosa che la Bibbia ha sempre descritto ed è sempre scritto, ma oggi li stiamo vedendo che si stanno realizzando. E quindi tante persone sono anche in balia della paura. Dicono: cosa sta succedendo? Sta scoppiando la terza guerra mondiale, terremoti in Marocco, in Turchia, tutto quello che sta succedendo nel mondo non deve essere uno stimolo alla paura, ma deve essere uno stimolo per la Chiesa a poter annunciare ancora di più il Vangelo. E predicare il Vangelo, testimoniare il Vangelo e pregare per le persone che in questo momento non conoscono il Signore. Quanti dicono amen? Così andiamo in Isaia 41, perché mentre c'è un popolo che sta gridando, soffrendo e si lamenta e vive nella schiavitù del peccato, voglio che tu invece sappia l'amore che Dio ha per te. Isaia 41 dal verso 8 dice: Ma tu Israele, quando parla di Israele, parla di tutti coloro che sono redenti. Quanti sono redenti? Quanti sono stati riscattati e oggi sono nati di nuovo e sono figli di Dio? Ma tu Israele, mio servo, e tu Giacobbe, che ho scelto, Dio ti ha scelto. Dì alla persona che è accanto a te, Dio ti ha scelto. E poi dice, discendente di Abramo, mio amico, questo è meraviglioso. E dice, se tu che io ho preso dall'estremità della terra, wow, questo è meraviglioso, Dio ti ha preso da un posto e immagina, ti ha preso dall'estremità e ti ha portato in un luogo per poterlo conoscere, per poterlo servire. Dite amen. Così dice, ti ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto, mio servo, tu sei colui colui che io ho scelto e io non ti ho rigettato. Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio e ti rendo forte. Chi è che ti rende forte? Il Signore. Dillo, il Signore mi rende forte. Dillo, il Signore mi fortifica. La sua forza è in me, dillo. Amen. E dice anche ti vengo in aiuto. Wow. Siete felici che il Signore, il Dio del cielo e della terra, vi viene in aiuto? Quando voi gridate a Lui, quando voi pregate, quando voi credete, aprite una meravigliosa dimensione, che è la dimensione della grazia di Dio sulla vostra vita, e Lui viene ad aiutarvi. E poi dice, ti sostengo. Sembra che tu non ce la facessi, ma Lui ti sostiene. La sua forza è in te, è Lui stesso che ti sorregge. Dite amen. Con la destra vittoriosa rappresenta Gesù. Il figlio della destra è il Signore, Gesù è seduto alla destra, amen? Così egli ti viene in aiuto, ed è meraviglioso. Israele, ricordatevi cosa significa. Israele significa principe governato da Dio, colui che viene governato dal Signore. Ci sono tante aree della nostra vita che ancora non sono governate dal Signore, è vero o non è vero? Ma ci sono tante aree che noi abbiamo arreso al Signore e che altre che stiamo arrendendo. Piano piano stiamo cercando sempre di più di arrenderci a Lui per poter fare in modo che Lui governi la nostra vita interamente. Dite amen. Così, ricordatevi una cosa. Non siamo noi che dobbiamo trasformare Dio a nostra immagine. È Dio che deve trasformare noi a sua immagine. Quanti dicono amen? Perché a volte possiamo avere l'idea che Dio deve essere a nostro piacimento. La Chiesa deve essere come piace a noi. Ora noi siamo entrati in una saliera più grande. Io la chiamo la saliera, no? Quella che contiene il sale. Ma la saliera non fa la differenza se non c'è lo Spirito del Signore. È Dio che fa la differenza. E la saliera è soltanto più o meno grande, e questo non deve destabilizzare la tua vita cristiana. Perché a volte ci possiamo rimanere legati al passato. Ah, quanto era bello prima, quando eravamo di meno, quando eravamo pochi, quando eravamo così, quando eravamo pomì. Ma invece è una chiesa che si rinnova, una chiesa che avanza, una chiesa che cresce, ma è sempre unita e ha sempre lo Spirito Santo. È una chiesa che fa paura al regno delle tenebre. Amen. Così Israele viene chiamato da Dio come servo. Dio ti ha scelto. Dio, la persona di nuovo accanto a te, è Dio che ti ha scelto. Wow, non è un uomo che ti ha scelto, è Dio che ti ha scelto e Lui ti ha chiamato a sé. Scegliere significa che ti ha cercato. Siete qui? Se ti ha scelto è perché ti ha cercato. Lui è venuto lì all'estremità del tuo paese, della tua terra, della tua nazione, è venuto là, ti ha preso e dice tu sei mio. Tu mi appartieni e io ti scelgo per fare qualcosa di unico e di speciale. Così Israele, dice la Bibbia, che è discendente di Abramo, amico di Dio. E qui c'è un titolo meraviglioso. Sapete, Dio nella sua parola non chiama molti amici, ma Abramo è stato chiamato amico di Dio. E Giosafat lo testimonia in Seconda Cronache 20 verso 7, poi lo prendete a casa. O anche Giacomo 2 23 testimonia del fatto che Abramo era amico del Signore, veniva chiamato così, amico di Dio. E qui c'è una profonda rivelazione e ci sarebbe da fare 10 culti solo per questo titolo. Ma ricordiamoci anche di quello che Gesù ha detto in Giovanni 15 14. Quando Lui dice, siete miei amici, io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Ma voi siete miei amici se fate qualunque cosa io vi comando. Ascoltatemi. Il grado dell'amicizia con Gesù è proporzionato alla tua resa e alla tua obbedienza a Gesù. Perché Dio desidera che tu possa entrare in questa dimensione di amicizia. Però Gesù dice, voi siete miei amici se fate qualunque cosa vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Guardate, l'intimità che ha un amico non ce l'ha un servo. E Dio vuole portare la Chiesa in questo tempo, in questa dispensazione, in questa stagione. Adesso ora poi entreremo nel soggetto di questo tema, dove la Chiesa ha bisogno di fortificare la propria relazione con Dio. Dobbiamo fortificare e intensificare la preghiera, l'intimità, l'intercessione. Abbiamo bisogno che tutti noi possiamo portare il peso della preghiera e dell'intercessione. La preghiera non è noiosa. La preghiera non è un rituale, la preghiera non è un'abitudine, la preghiera è una necessità. Non possiamo fare a meno di pregare e non possiamo fare a meno di pregare per questa città dove Dio ci ha messi. Dio ti ha messo in questa nazione, in questa città e anche tu sei responsabile nel tuo piccolo e io nel mio piccolo di questa città e di questa nazione. Dite amen. Così Israele è stato preso dall'estremità della terra ed è stato messo in un posto specifico da parte del Signore. Ora, andiamo un attimino a vedere come il Signore dice in Prima Giovanni 2,18. Prima Giovanni 2,18. Entriamo un attimino, questa è stata una breve introduzione, adesso entriamo un attimino nel tema di oggi. Fanciulli, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò che è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Così vedete, il Signore ci ha appena detto che Lui ci fortifica, Lui ci viene in aiuto. Questo è un input a non sgomentarci, a non avere paura, a non rimanere quasi scioccati, sbalorditi di quello che sta accadendo attorno a noi, vicino a noi. Israele è a due passi dalla Sicilia, quindi dall'Italia. C'è una guerra in corso e noi siamo tranquilli, sereni, come se non stesse succedendo niente, ma in realtà tutti questi sono dei segnali profetici che il Signore sta dando alla Chiesa. Dite amen. Non possiamo dormire. Chi dorme dica amen. Eh sì, c'è sempre qualcuno che dorme. Non possiamo dormire, dite amen. Dobbiamo essere svegli e non dobbiamo nemmeno essere impauriti, perché sappiamo che il Signore è con noi. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collaborare in questo tempo. E per collaborare dobbiamo capire, discernere, avere chiare le idee di quello che sta accadendo attorno a noi. Siete qui? Così dice Giovanni, colui che ha scritto anche l'Apocalisse. Fanciulli, è l'ultima ora. Questo sapete quando l'ha scritto? Oltre 2000 anni fa. Ed era l'ultima ora 2000 anni fa. Nell'orologio di Dio, 2000 anni fa, era l'ultima ora. Oggi siamo agli ultimi secondi di quell'ultima ora. State comprendendo? Per questo non dobbiamo, come dicevo anche domenica scorsa, distrarre la nostra attenzione da quella che è la missione che Dio ci ha affidato come Chiesa, che è quella di annunciare, testimoniare e pregare. Quanti di voi stanno credendo in un risveglio? Quanti di voi state continuando a credere che la raccolta più grande sta per arrivare? Amen. Io sto credendo in questo, sapete? Perché ci sono tante persone che credono che nel periodo dell'Apocalisse o della fase della grande tribolazione, ascoltate, ora stiamo parlando un po' di escatologia, pensano che tutto deve andare storto, tutto il male si manifesterà. Ascoltatemi, prima che arriverà l'anticristo non ci sarà tutto questo male incredibile, ci saranno guerre, ci saranno i segnali che Dio ci ha dato, ma prima della manifestazione del, io lo chiamo il condannato, dell'anticristo, perché poi è un condannato a morte che purtroppo si dà nelle mani di Satana, prima della manifestazione del condannato dell'anticristo, come lo chiama la Bibbia, ci sono già in movimento degli anticristi. E vi dico un'altra cosa, c'è uno spirito che è lo spirito dell'anticristo che già è in movimento. Così la Chiesa deve aprire bene le orecchie, deve avere gli occhi aperti per comprendere quello che noi stiamo vivendo. In mezzo a tutto questo caos, in mezzo a tutto quello che sta succedendo, è vero che il male sta crescendo. Dice la Bibbia, e Gesù ha detto che negli ultimi tempi l'iniquità sarà moltiplicata. È vero? L'amore dei molti si raffredderà. Però io personalmente credo che insieme al male che crescerà, la grazia di Dio sovrabbonderà. Io credo che insieme a una corrente malefica ci sarà la corrente dello Spirito Santo, che non abbandonerà nessuno e cercherà di portare quante più anime al Signore. Ma questo lo Spirito Santo non lo può fare da solo. Lo Spirito Santo deve farlo e lo farà insieme alla sua Chiesa. Verso tutti quelli che appunto non vivranno con questa coppa di stordimento che il mondo sta vivendo. Una coppa che ha stordito anche i più grandi. Ma tu devi rimanere intimo col Signore. Devi essere quell'amico del Signore. Devi fare in modo che il Signore possa parlarti dal suo cuore. Ogni giorno devi conservare questa intimità, perché l'anticristo verrà, ma prima dell'anticristo si sta muovendo lo spirito dell'anticristo. Siete qui? E insieme allo spirito dell'anticristo si sta muovendo e si stanno muovendo tanti anticristi, che sono figure di persone influenzate e possedute da Satana, il principe di questo mondo. Sta cercando di cambiare la mentalità dell'umanità. Fateci caso. Tutto ciò che prima era il male adesso viene chiamato bene. Tutto ciò che era immorale è diventato normale. In parole povere, Satana sta cercando di trasformare il nero in bianco. Ecco perché la Chiesa deve parlare, la Chiesa non può tacere, la Chiesa deve fare la differenza, la Chiesa deve essere sveglia per risvegliare altri. Tu sei la Chiesa. Io sono la Chiesa.
ma io posso risvegliare altri nella misura in cui sono risvegliato. Perché chi dorme, non deve dire amen, ma chi dorme non può svegliare altri. Quanti dicono amen ora? Se tu dormi, come fai a svegliare altri? Questo l'ho annunciato anche ieri a Varese. Chi dorme non può risvegliare altri, perché sta dormendo, è fuori dalla realtà. Possono bombardarti accanto e tu stai dormendo, sei in una fase REM, stai tranquillo come se niente stesse accadendo. Ma questa non è la tranquillità di Dio, questo è perché tu sei incosciente e non sei sveglio e non stai cercando di comprendere, di intendere i tempi in cui stiamo vivendo. Così la Bibbia parla che negli ultimi tempi ci saranno tempi difficili, saranno difficili, ma abbiamo visto anche in Isaia cosa il Signore ci dice: io ti fortificherò, io ti sosterrò, io ti verrò in aiuto. Ma non possiamo negare che i tempi sono difficili, stiamo vivendo dei tempi difficili e verranno sempre più difficili, ma alla forza della difficoltà si unisce per la Chiesa la forza soprannaturale del Signore. Così Dio ti darà ancora più forza di quella che ti ha dato ieri, perché più aumenterà la difficoltà e più tu forza avrai da parte di Dio, se rimarrai attaccato a Lui e continuerai a vivere da amico con il Signore. La Bibbia dice che prima del suo ritorno, sapete che Gesù sta ritornando, Gesù, il tempo sta per scadere, sapete? Sta veramente per arrivare, per ritornare. E noi non possiamo fare altro che vedere anche quello che succederà, cioè ci sarà un tempo di apostasia. Che cosa vuole fare lo spirito dell'anticristo, che è al contrario dello Spirito Santo? Anticristo non significa soltanto al posto di Cristo. Ascoltatemi, Satana non arriverà in una maniera così violenta, così decisa a dire: no, Gesù lascialo stare. No, lui arriverà molto ambiguo e molto sottile. E lui cercherà di portare la Chiesa al compromesso. Ecco perché tu devi conoscere il vero Gesù. Ecco perché devi avere ogni giorno intimità con Gesù. Ecco perché devi ubbidire alla volontà del Signore, per non cadere nel compromesso che Satana ti offrirà, che lo spirito dell'anticristo ti offrirà. Ci sono dei nemici che sono e lavorano contro la Chiesa, perché questi nemici sanno che l'unica che può portare il regno di Dio in manifestazione è la Chiesa. E il nemico sa che se distrugge la Chiesa, se combatte la Chiesa, se si oppone alla Chiesa, se porta qualcosa di opposizione alla Chiesa in tutte le sue aree, lui sa che il regno di Dio non si può manifestare. Allora, figlioli, dice Giovanni, fanciulli, ricordatevi che è l'ultima ora, che il tempo sta per scadere. Siete pronti? Are you ready? Siete pronti per il ritorno del Signore? Come vi troverà il Signore? Quando Lui appare, come vi trova? Che stai lavorando? Sempre incasinato con il lavoro? Lavoro, 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 soldi, 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 soldi. Ti troverà così? Ti troverà a dormire nel tuo letto, a dormire, a girarti da un lato e a girarti dall'altro lato, tutto annoiato, pigro? Come ti troverà? Ubriaco? Come ti troverà il Signore quando Lui verrà? State comprendendo che da un minuto all'altro può esserci il suono della tromba e questo meraviglioso evento chiamato parousia. cioè il ritorno del Signore Gesù, il vero Gesù, colui che noi stiamo credendo e colui nel quale ha dato la sua vita per noi, lui sta per ritornare. Come ti troverà lui? Ti troverà tutto oppresso, tutto triste, tutto che è pieno di amarezza, di lamentela? Come ti troverà Gesù? È importante che tu fai un check-up questa mattina. La Bibbia dice l'ultima ora. E fra poco suoneranno le lancette dello zero. Tac. E lì ci sarà uno stupore incredibile. Perché? Perché quando Gesù ritornerà, la persona dell'Anticristo si manifesterà. Molti ignorano questa persona. Vedete che ci sono tante persone che non credono in queste cose, che ancora oggi non conoscono la parola di Dio? Sapete che ci sono persone che per loro non è importante capire chi è questo Anticristo? Oppure dicono: pastore, ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Parliamo di Gesù. Noi stiamo parlando di Gesù. Stiamo parlando anche del rivale, perché lo stiamo vivendo. Lo stiamo realizzando in questo tempo. Così l'Anticristo si manifesterà. E sapete, molti pensano che siccome Gesù fece del bene, andò attorno facendo del bene, l'Anticristo invece farà solo ciò che è male. Eccolo, lui è l'Anticristo, perché sta facendo del male. Alcuni pensano che Gesù abbia detto solo la verità e l'Anticristo dirà soltanto bugie. Eccolo lui, vedi? Lui dice le bugie, quindi è lui l'Anticristo. Altri pensano che Gesù abbia amato e fatto miracoli soprannaturali e pensano che l'Anticristo invece non amerà nessuno e non farà miracoli soprannaturali. Fratelli, state comprendendo? Lo spirito dell'Anticristo è molto sottile, è molto ambiguo, lui non si può fare riconoscere, ci sarà solo un modo per poterlo riconoscere, quando lui espressamente si dichiarerà Dio sulla terra. Siete qui? Perché fino a quando lui non lo farà, soltanto coloro che vivono nell'unzione avranno il discernimento di capire. Dire che è un certo uomo religioso che ha il potere della Chiesa Cattolica sia l'Anticristo è facile, è semplice. Ma sarà lui? State comprendendo? Alcuni ignorano il movimento dell'Anticristo. Perché insieme all'Anticristo c'è un regno dell'Anticristo, c'è un'organizzazione ben precisa dell'Anticristo che si sta muovendo, che sta operando oggi nelle nazioni di tutto il mondo. Ascoltatemi, l'Anticristo non è soltanto un uomo. Giovanni ha detto: fino ad ora ci sono sorti tanti anticristi, cioè possiamo dire che l'Anticristo ha la A maiuscola e gli anticristi hanno una minuscola, ma sempre motivati e sempre ispirati dallo spirito di questo mondo, da Satana. State comprendendo? Allora la Chiesa deve conoscere contro chi deve combattere. La Chiesa deve conoscere i propri nemici, perché noi abbiamo dei nemici, noi siamo in guerra. La tua battaglia non deve essere contro il fratello accanto o la sorella accanto. Dite amen. La tua battaglia non deve essere contro i fratelli o le sorelle delle altre chiese. Siete qui, cari? La tua battaglia è contro un nemico che abbiamo tutti in comune, E questo nemico è Satana. E Satana si muove attraverso persone. Dite amen. Così Giovanni dice: ma voi avete l'unzione, questa unzione, e dice, e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Che significa? Che non abbiamo bisogno più degli insegnanti, non abbiamo bisogno più di fare gli studi, abbiamo imparato tutto, sappiamo tutto. Significa questo? Perché noi abbiamo l'unzione, perché siamo dei cristiani, e quindi da Cristo, significa unto, abbiamo l'unzione. Siccome abbiamo l'unzione, io non ho bisogno di fare gli studi, non ho bisogno di imparare, non ho nemmeno bisogno di andare in chiesa o di frequentare una chiesa. Io giro tutte le chiese, perché tanto dove ci sono tutte le chiese c'è lo Spirito Santo. Ecco, questo è proprio il pensiero sbagliato che dobbiamo avere, perché tu, se vuoi crescere e se la tua vita deve migliorare, devi mettere radici in una chiesa. Devi essere parte di una chiesa, perché è lì che verrai provato, è lì che ti confronterai con gli altri, è lì che a volte subirai anche delle ingiustizie, perché i fratelli sbaglieranno contro di te o tu sbaglierai contro fratelli, ed è lì che si cresce nell'amore, è lì che si cresce nella fede, è lì che si cresce nel perdono, è lì che si cresce quando stai insieme agli altri. Invece alcuni cosa fanno? Appena vedono che subiscono un torto, ecco, questa non è la mia chiesa. Ieri guardavo un video, diceva un fratello, e questo fratello parlava di qualcosa che poi lui stesso non ha messo in pratica. Quando ti fanno del male, tu come devi reagire? Sì, come te devi reagire? Andandotene alla chiesa. Perché lui ha fatto questo. Quindi, fratelli miei, sorelle mie, dobbiamo mettere in pratica ciò che la parola di Dio dice. L'unzione Dio te la dà perché tu sei un figlio di Dio. E questa unzione è un tipo di unzione comune per tutti i cristiani. Se tu sei nato di nuovo, l'unzione è sulla tua vita. Dite amen. Ma questa unzione non significa che tu hai ricevuto questa unzione e che nessuno ti deve insegnare più nulla. Questa unzione significa che tu puoi riconoscere qual è lo spirito dell'anticristo, perché il contesto è quello di Giovanni, a cui stai riferendosi, a tutto quello che è il movimento dell'anticristo. Quindi lui chiude questo argomento dicendo: ma voi avete l'unzione e sapete ogni cosa. Come dire, l'unzione vi darà discernimento per capire chi e qual è il suo governo, per come si sta muovendo. State comprendendo, cari? Così l'anticristo è la persona del peccato. L'anticristo è una persona che si darà alla possessione piena di Satana. C'è differenza tra influenza e possessione. L'influenza, pure i cristiani possono essere influenzati dai demoni, sapete? Ci sono delle aree della tua vita dove tu non stai permettendo a Dio di regnare. E se non regna Dio, due sono le cose: o regnerai tu o regnerà qualche altro. State comprendendo? Siete qui? Dite amen. Gli anticristi, per esempio, sono così. Sono persone che sono influenzate da questa ideologia che è al posto di Cristo o, ascoltatemi, invece di Cristo. Non è soltanto al posto, come dicevo poco fa, schierandosi completamente dalla parte opposta, ma è anche invece di, proprio come ha fatto Satana in Genesi, quando lui ha detto: ma veramente detto detto Dio che nel momento in cui tu ne mangerai morirai? Ma si deve vedere se è veramente così. Ecco, lo stesso movimento, Satana continua a fare sempre le stesse cose e userà queste persone, questo anticristo, per poter muoversi contro la Chiesa. Ascoltatemi, lo spirito dell'anticristo prenderà anche delle forme religiose. Lo spirito dell'anticristo rifiuta tutto ciò che non può controllare. Perché lo spirito dell'anticristo ha e vuole dominare e vuole manipolare per metterti contro Cristo senza che tu ne capisca niente. State comprendendo, cari? Isaia 51 verso 17, ho una bella notizia per voi. Questo è il tempo del risveglio. Questo è il tempo dove il Signore ti dice di risvegliarti. Isaia 51, 17 dice: risvegliati, risvegliati, alzati, o Gerusalemme, tu che hai bevuto dalla mano dell'Eterno la coppa del suo furore e che hai bevuto la feccia del calice di stordimento fino a scolarla completamente. Guardate cosa il Signore sta dicendo. La voce di Dio sta echeggiando su tutto il mondo. C'è una coppa di stordimento. Ci avete fatto caso? Che oggi quasi tutte le nazioni e tante persone ce l'hanno con Israele. Ah, ma Israele non deve mandare i missili, perché sta uccidendo tutti quei bambini, quelle persone. Aspetta, fermiamoci un attimo. Ma il primo ad attaccare chi è stato? State comprendendo? C'è proprio una coppa di stordimento, come se tutto il mondo si mette contro Israele, contro il popolo di Dio, ma non potranno vincerlo. Anche se il suo sangue salirà, dice, fino alle biglie dei cavalli, perché il sangue arriverà al punto che ci sarà così tanto sangue che arriverà fino quasi alle orecchie dei cavalli, perché porteranno tantissima distruzione. Ora non sappiamo se questa guerra è il riferimento alle profezie o all'aspetto profetico di ciò che Ezechiele, Geremia, Daniele dicono, perché non possiamo in questo momento affermare no, questa è la guerra di Gog e Magog, non è così. Lo capiremo un po' più avanti. Vero è che il principe del nord si sta muovendo contro Israele. Vero è che tante nazioni si sono unite contro Israele. Ma la Bibbia dice che tutte le nazioni andranno contro Israele e la distruggeranno, ma non la vinceranno. Perché proprio nel momento in cui la distruzione avverrà e il sangue salirà fino alle biglie dei cavalli, è lì che Dio manderà uno spirito di grazia sopra di loro. E dice la Bibbia in Zaccaria che loro riguarderanno a colui che hanno trafitto e si convertiranno al vero Messia. Così Chiesa, risvegliati, alzati, scuotiti, spolvera da te tutto quello che sta accadendo e cerca il Signore. Cercalo con tutte le tue forze, cercalo con tutto il tuo ardore, cercalo più di prima, cercalo con tutto quello che sei e che hai, perché questi sono tempi veramente difficili. Ora, vi ricordate cosa è successo in Giona al capitolo 3 verso 3? Andiamo a vederlo. Giona capitolo 3 verso 3, guardate. Il Signore ha misericordia di tutte quelle persone che sono e vengono influenzate dall'avversario. Come dicevo all'inizio, c'è un popolo che sta gridando al Signore. C'è un popolo che vive nel peccato, tanti vivono nel peccato, è inutile dire di no, è vero. Cioè, oggi molti nascondono il proprio peccato, altri lo chiamano errore, non lo chiamano più peccato, ma davanti a Dio è sempre peccato. State comprendendo? Però guardate cosa fa il Signore. Il Signore non cambia. Il Signore non cambia il suo amore. Il Signore continuerà ad amarli. Il Signore continuerà a perdonarli. Il Signore continuerà a mandare dei messaggeri per poterli fare ravvedere, perché l'unica soluzione al peccato è il Vangelo del Regno, è la predicazione del Vangelo. Così Giona si levò e andò a Ninive, secondo la parola dell'Eterno. Or Ninive era una città molto grande davanti a Dio. Fece un cammino di 3 giornate. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per il cammino di una giornata e iniziò a predicare dicendo: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Sela. Pausa. Fermiamoci un attimo. C'è un popolo che sta peccando. Satana sta influenzando questa generazione. E tu puoi fare 2 cose. O ti accordi con Satana e dici: mi vero, sono tutti peccatori, bestemmiano, fanno cose blasfeme, è vero, è incredibile. O fai un'altra cosa. Inizi a piegare le tue ginocchia e dici: Signore, manda qualcuno per annunciare la verità. Manda qualcuno per poter testimoniare del Vangelo. Manda qualcuno per la misericordia che tu hai verso questi peccatori. Siete qui, cari? E Giona ubbidì. Dopo che disubbidì, sappiamo tutti la storia di Giona, si è ravveduto, si è risvegliato, dice: ma che sto facendo, Signore, aiutami, ok, ci vado, però tanto lo so che poi tanto tu sei buono. Sì, dato che lo sai dovevi andarci subito. State comprendendo? E il verso 5 dice: allora i niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno, si vestirono di sacco, dal più grande al più piccolo di loro. Ci sono delle persone che verranno alla salvezza per la tua obbedienza. Ci saranno persone che verranno a Cristo solo perché tu gli annuncerai la verità. Ci saranno persone, amici, colleghi, amici, conoscenti, persone tuoi familiari, parenti, persone che tu incontrerai per la strada e forse Dio ti darà una parola per loro, che verranno alla conoscenza della verità attraverso la tua vita. Sei pronto? Sei pronto a piegare le tue ginocchia? Sei pronto a obbedire al Signore? Sei pronto a fare come Giona, semplicemente predicando il messaggio che Dio gli aveva dato? Non ha predicato un messaggio di grazia, aveva predicato un messaggio di distruzione. Siete qui? La gente a volte deve sapere quello che sta per accadere. La Chiesa deve sapere quello che sta per succedere. Perché quello che sta per succedere può essere evitato e tu lo puoi affrontare con una piena fiducia verso Dio, sapendo che Lui ti sosterrà, sapendo che Lui ti aiuterà e sapendo che Lui sarà al tuo fianco. Amen. Fai un applauso di lode al Signore. Isaia 60 dice, verso 2, ecco, le tenebre ricoprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te, dichiaralo questa mattina, su di me si leva l'Eterno e la sua gloria che appare su di me. Amen. Mentre le tenebre e una fitta oscurità sta avvolgendo i popoli, sopra la tua vita Dio emanerà la sua gloria. Sapete cosa significa questo? È la stessa gloria di cui faceva esperienza una volta l'anno il sommo sacerdote. È la Shekinah, la gloria che appariva al sommo sacerdote. Quando Isaia qui stava parlando e stava parlando al popolo di Israele, lui stava dicendo la gloria che era nel segreto sarà pubblica sulla tua vita e gli altri lo vedranno. Siete qui, cari? Così la Bibbia parla di uno scuotimento finale. Queste tenebre fitte, questa oscurità, sapete cosa porterà? A uno scuotimento. Ci saranno ancora di più manifestazioni naturali, climatiche. Le tenebre stanno cercando di portare uno scuotimento. Quello che sta accadendo è veramente unico. Mai prima era accaduto in tutta la storia dalla creazione ad oggi. Perché? Perché la terra si sta preparando per accogliere il Re della Gloria. La terra si sta preparando per accogliere Yeshua. Siete qui, cari? Così? Guardate cosa dice ancora Seconda Tessalonicesi 2:3 fino al verso 7. Nessuno vi inganni in alcuna maniera. Ricordatevi l'anticristo, quello che vuole fare. Perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, prima che sia manifestato l'uomo del peccato. Guardate quello che sta succedendo. Prima viene l'apostasia, l'apostasia fa l'ingresso all'uomo del peccato. Apostasia che significa? Che tu ti allontani, non tu, che le persone si allontanano dalla fede. Che oggi tante persone non credono più in Dio. Oggi tante persone non credono più in Gesù. Oggi tante persone dicono, ma veramente questo Gesù di Nazareth c'è stato, è venuto. Oggi tante persone si definiscono atee. Ma ate di che? La persona atea non esiste, perché nel profondo del cuore di una persona crede in qualcosa, anche se dovesse credere soltanto in se stesso. Quella stessa persona diventa un Dio di se stesso. Quindi non sei ateo. Abbiamo bisogno oggi di comprendere quello che Paolo stava dicendo a Timoteo. Guardate. Prima che sarà manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? E ora sapete ciò che lo ritiene affinché sia manifestato a suo tempo. Guardate quello che Paolo dice ai Tessalonicesi. C'è un tempo già programmato, fissato, dove l'anticristo arriverà e si siederà sul trono del Tempio di Israele. Sapete che lì dove c'è una moschea in questo momento in Gerusalemme, fra poco non mancherà molto. Forse proprio questa guerra Satana userà per distruggere questa moschea. Poco ci vuole. Forse proprio i bombardamenti che arriveranno distruggeranno questa moschea, così che ogni volta che qualcuno vuole vedere Gerusalemme fanno vedere questa cupola di questa moschea. Bene, da qui a non passerà molto tempo questa moschea verrà distrutta. Ed è proprio lì, in quella moschea, dove c'è stata una moschea, che invece inizieranno a costruire il terzo tempio. E quando il tempio sarà di nuovo riedificato, le vostre orecchie devono essere ancora più pronte, perché significa che l'anticristo sta per prendere il suo posto. State comprendendo? Così dice: il mistero dell'impietà infatti è già all'opera. Il mistero è lo spirito, quello che vi dicevo poco fa. Lo spirito dell'anticristo già si sta muovendo, è già in movimento. E dice: aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente. Ancora una volta qui Paolo sta dicendo che c'è qualcosa che non gli permette di manifestarsi. Perché? Perché deve aspettare il tempo preciso e il tempo perfetto, quando sarà la sua manifestazione. E poi dice: allora sarà manifestato quell'empio che il Signore nostro Gesù Cristo distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparire della sua venuta. Wow! Gesù gli farà così e non ci sarà più. Cioè, praticamente, arrivederci e grazie, hai fatto una bella comparsa in questo film, stop. Infatti, quello che dico a tutti i satanisti, che forse qualcuno può essere che ci vede: ma come fate a stare dalla parte di uno che è già condannato e già sconfitto? Sveglia! Gesù ha trionfato. Il nostro Signore Gesù ha già vinto. E tu puoi sentire già il rumore degli zoccoli dei cavalli che si stanno incominciando a mettere per poter fare il rientro sulla terra, e regneremo con lui 1000 anni. Amen. Così Paolo sta dicendo di non preoccuparci, che è tutto chiaro, tutto programmato. Ma insieme al fatto che sappiamo che c'è un programma ben chiaro davanti a Dio, dobbiamo collaborare con il Signore. Dobbiamo collaborare con Lui e dobbiamo fare in modo che la sua opera possa sempre più avanzare. Amen. Ora, l'ultima cosa, e così poi ci alziamo. L'apostasia anticipa l'ingresso dell'anticristo. Che significa? Che cos'è l'apostasia? E di quale apostasia sta parlando qui Paolo? Qui sta parlando della più grande forma di spirito e anche di manifestazione di ribellione e di disubbidienza che ci sarà sulla faccia della terra. State comprendendo? State ascoltando? Di amen. Ci sarà, prima della manifestazione dell'anticristo, ci sarà questo spirito che è chiamato spirito dell'apostasia, e questo spirito dell'apostasia porta le persone a ribellarsi contro chi? Contro Dio, contro la Chiesa, contro la parola, contro le autorità. Ascoltatemi, questo spirito cercherà di sedurre anche coloro che sono gli eletti, nessuno escluso. Nessuno di noi pensi di essere forte. Siete qui? questo spirito così diabolico, sì che si muoverà nel mondo, sì che stanno programmando, sì che stanno anche attraverso tutto quello che è la robotica, la cibernetica, tutto quello che è l'uomo e gli scienziati stanno creando degli esseri umani che non sono esseri umani, sono dei computer, dei robot. E secondo voi, quando qui la Bibbia parla che l'anticristo formerà un esercito, di quale esercito sta parlando? Quando la Bibbia parla del marchio 666, ne avete mai sentito parlare tutti? 666. Di cosa sta parlando se non del codice che questi robot avranno e che poi lui cercherà, quando avrà il potere, di sottoporre anche agli esseri umani? State comprendendo, cari? Ecco perché dice la Bibbia che poi il Signore verrà e con un soffio li sterminerà tutti. Loro andranno contro di lui con le loro armi, questo popolo fatto di robot e di esseri umani che avanzeranno in una piena ribellione e ostinatezza contro il nostro Signore. Ma lui è Dio. Hanno forse dimenticato chi Dio è. E con il soffio della sua bocca li annienterà tutti. Ma noi non dobbiamo ignorare, quando parla di apostasia, parla di un allontanamento, di una volontà ad allontanarsi da Dio, dalla sua parola, dalla sua chiesa. State attenti, cari. State attenti a tutti i pensieri che Satana mette nella vostra mente. Custodite la vostra mente. Custodite il vostro cuore e il vostro capo. E siate delle armi nelle mani del Signore. Siate uomini e donne di preghiera. Pregate intensamente. Digiunate. Meditate la parola. State insieme, uniti. Fate gruppo in Cristo. E camminate sempre verso quella che è la direzione che Dio ci sta dando, che è quella di fare la sua volontà, affinché il suo regno si manifesti.